Capitolo 8. Arrivo di Candido e di Pangloss alla Propontide. Ciò che videro e ciò che avvenne. «Oh, Candido», dicea Pangloss, «perché avete lasciato di coltivare il vostro giardino? Non mangiavamo noi dei cedrati canditi e dei pistacchi? Perché voi siete annoiato della vostra felicità?» «Perché tutto è necessario nel migliore dei mondi. Bisognava che voi soffriste le nerbate in presenza del re di Persia, che aveste la gamba tagliata per rendere felice il Khuzestan, per provare l'ingratitudine degli uomini e per attirar sul capo di qualche scellerato i castighi che aveva meritati». Così discorrendo, arrivarono al loro antico soggiorno. Il primo oggetto che si offrì ai loro occhi fu Martino in abito da schiavo. «Qual metamorfosi è questa?» disse Candido dopo di averlo teneramente abbracciato. «Ah», rispose singhiozzando, «voi non avete più casa. Un altro si è incaricato di far coltivare il vostro giardino. Ehi mangia i vostri cedri canditi, i vostri pistacchi, e mi tratta da negro». «Chi è quest'altro?» domandò Candido. «Egli è», disse Martino, «il general di Marina, l'uomo il meno umano di tutti gli uomini. Il sultano, volendo ricompensare i di lui servigi, senza che gliene costasse cosa alcuna, ha confiscato tutti i vostri beni, sotto pretesto che voi siete passato fra i suoi nemici, e ci ha condannati alla schiavitù. Fate a mio modo, Candido», soggiunse, «continuate il vostro viaggio. Io ve l'ho sempre detto, tutto è per il peggio. La somma dei mali eccede troppo la somma dei beni. Partite, e non dispero che diventiate manicheo, seppur già non lo siete». Pangloss voleva cominciare un argomento in forma, ma Candido l'interruppe per dimandargli nuove di Cunegonda, della vecchia e di Cacambo. «Cacambo», rispose Martino, «è qui. Egli è occupato attualmente a ripulire una fogna. La vecchia è morta di una pedata che un eunuco le die nel petto. Cunegonda è ingrassata e ha ripreso la sua primiera bellezza. Ella è nel serraglio del nostro padrone». «Qual concatenamento di sventure!» dice Candido. «Bisognava che Cunegonda tornasse bella per farmi becco». «Importa poco», dice Pangloss, «che Cunegonda sia bella o brutta, o che ella sia vostra o di un altro. Questo non ha a che fare col sistema generale. Per me, io le desidero una numerosa posterità. I filosofi non si imbarazzano di ciò. La popolazione, ah», dice Martino, «i filosofi dovrebbero piuttosto occuparsi a render felice qualche individuo, invece di impegnarlo a moltiplicare la specie dei sofferenti». Mentre discorrevano, si sente un gran fracasso. Era il general del mare che si divertiva a far bastonare una dozzina di schiavi. Pangloss e Candido, spaventati, si separarono con le lacrime agli occhi e presero in fretta il cammino di Costantinopoli. Essi vi trovarono tutta la gente in moto. Erasi appiccato il fuoco nel sobborgo di Pera, e già 500 o 600 case erano incenerite, ed erano perite fra le fiamme 2 o 3.000 persone.
«Qual orribil disastro!» grida Candido.
«Tutto è bene», dice Pangloss. «Questi piccoli accidenti accadono tutti gli anni, ed è ben naturale che s'appicchi il fuoco alle case di legno e che quelli che vi si trovano restino abbruciati. Del resto, questo procura lavoro a molti galantuomini che languiscono nella miseria».
«Che sento?» dice un ufficiale dell'eccelsa porta. «Disgraziato! E puoi tu dire che tutto è bene quando la metà di Costantinopoli è in fuoco e in fiamma? Va, cane maledetto dal profeta, va a ricevere il castigo della tua audacia. Dicendo queste parole, prese Pangloss per la vita e lo precipitò nelle fiamme. Candido, mezzo morto, si strascinò come poté in un quartier vicino, ove le cose erano più tranquille. E noi vedremo ciò che accadde nel capitolo seguente.